Salve a tutti, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dagli orari dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. E questa sera la trasmissione avrà una durata un po' più lunga in quanto arriveremo fino alle 20.30. Avrà una conduzione un po' diversa dal solito in quanto Claudio non è in regia, Claudio sta facendo le ferie e io lo sostituisco. Cercheremo di organizzare appunto la trasmissione in maniera anche un po' diversa dal solito. Vedrò nel limite del possibile di dare più spazio alle telefonate, agli interventi degli ascoltatori, invitando gli ascoltatori a cui non piace la tematica del paganesimo, della stregoneria, del politeismo, di andarsi ad ascoltare Radio Maria. Faccio questo invito perché questa radio non è fatta per scopi commerciali, non deve raccogliere consenso, ma deve soltanto aiutare le persone a cercare di costruire un qualcosa, di dare delle informazioni. Non stiamo cercando di conseguenza di vendere prodotti, ma stiamo cercando di aiutare e di aiutarci a realizzare la nostra esistenza. Di conseguenza le persone che pensano di essere sottomesse a un Dio creatore, al Dio dei cristiani, fanno benissimo a cercarsi altre radio. E l'invito caldo appunto è a tutti questi cristiani che non sanno cosa fare della loro esistenza di sprecare la loro esistenza in qualche maniera diversa. Io mi concentrerò più che altro su una rassegna stampa, cercherò di commentare da un'ottica, da un punto di vista pagano, varie tematiche. Darò anche via alle telefonate, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 e 049 700 838. Di conseguenza, se qualcuno ha piacere di sviluppare, di approfondire, di chiedere tematiche inerenti al paganesimo, noi siamo qua. E stiamo ascoltando in sottofondo una musica del Baccanale e visto che siamo in un periodo estivo in cui è più facile leggere, io vorrei ricordare un testo. È il testo di Deschner, Storia criminale del cristianesimo, che è arrivato al secondo volume. La casa editrice Ariele, è un testo che è molto corposo, molto ben documentato, molto consistente, che dimostra come la storia del cristianesimo sia una storia criminale. E d'altronde l'unica storia che del cristianesimo si può costruire è una storia criminale. Partendo da questo, proseguiamo con la rassegna stampa con tematiche che possono avere un'attinenza al paganesimo. Allora, una tematica che a noi pagani è molto cara, è molto sentita ed è molto utilizzata, che crea anche dei contrasti, è il discorso del caos. Il caos è una tematica che a molti non piace, è un problema loro, io non sono certo un sostenitore della necessità di che qualcuno si converta al concetto del caos. Però recentemente, anche nell'ambito scientifico, si comincia ad accennare del discorso del caos. Allora, c'è stato un convegno a Como in cui si dice fare scienza a partire dal caos, l'ultima sfida della fisica. Ma cosa andiamo a definire come caos? Come caos possiamo intendere tutta la nostra vita, tutta la nostra ricerca, in quanto viviamo in un mondo in cui noi non siamo gli unici attori, siamo gli unici protagonisti, siamo le uniche persone che hanno diritto e capacità di agire, ma anche altre persone hanno questo potere, possono avere un potere maggiore del nostro, più forte, più sentito, più capace, più determinato. Esistono non soltanto persone che hanno questo potere, possono essere anche gli animali, può anche essere la terra. Basta pensare ad esempio che nel caos esiste tutto, non tutte quante le logiche o le motivi di questa realtà a noi sono comprensibili. Esistono, si manifestano e per noi sono impercettibili e questo è il caos. Logicamente, dicevo, queste forze che devono determinare il caos rappresentano delle potenze anche maggiori delle nostre. Facciamo un esempio concreto, se io dovessi vivere sull'Etna avrei a che fare con un'energia che non posso controllare, che è una sua dinamica, che su cui non posso intervenire, non posso interagire e soprattutto non ho nessuna possibilità di modificare in quanto è più forte di me, che è un vulcano. Di conseguenza la mia capacità sarà di vivere in maniera capace, di vivere in maniera di controllo, di saper intuire e di vivere in questo mondo caotico in cui la mia forza può ben poco nei confronti di un vulcano. E questo è il discorso appunto del caos, tradotto in termini molto semplici. Esistono poi tutta una serie di realtà che possono essere in un discorso caotico del nostro rapporto come uomini con le realtà che ci vanno a circondare, che ci vanno a costruire, con delle dinamiche che sono perverse. Cosa c'è di più perverso del monoteismo che tende ad annientare, a distruggere le nostre esistenze? Allora, un'altra cosa, appunto, noi dicevamo viviamo in una realtà che è multiforme, poliedrica, che ha infinite possibilità, infinite vie, che per noi è caotica comprenderla tutto e di conseguenza dobbiamo fare qualcosa. Cos'è che possiamo fare noi come uomini vivendo all'interno di questa realtà, di questa dimensione? Dobbiamo cercare di costruire qualcosa che serva non solo a noi, ma che serva anche a chi percorre questa via. Abbiamo una telefonata che è sul 700-838, vediamo. Sì, pronto?
Pronto, è Simeone lì.
No, Claudio non c'è, sono Francesco.
Sei in ferie?
Claudio è in ferie, sì.
Perché domani, no, sabato, c'è la festa sua a Cesuna.
Che festa?
È la festa dei strade che si rievoca ancora del Buso, come si chiama, il Buso del Giacomo in Bloc.
So che avevo letto anch'io sì, sul giornale di Vicenza che c'era qualche iniziativa. Beh, facciamo un invito ai nostri ascoltatori che sono nella zona di Asiago, anche lì vicino, di fare un viaggetto.
Sì, è una festa celtica che si parla delle feste di cimbre e delle straghe, diciamo, della volta, no?
Sì, beh, difatti so che ci sono anche nel Trentino, ci sono alcune rievocazioni nel periodo estivo. Facciamo un invito a tutti gli ascoltatori di essere presenti.
Si parte alle 20.45 dalla cooperativa di Cesuna.
Sì.
E si è accoiata fino a queste grotte qua, che magiche, questa grotta magica qua.
Ah beh, perfetto, benissimo, una bella iniziativa. Poi quella della fiaccolata è veramente un bel simbolo per quanto
sì, è una roba proprio celtica, che dovrebbe dire una roba di stregoneria, no? Un coso di stregoneria.
Beh, già il fatto di fare un percorso, diciamo, chiamiamo sacro, e il discorso del fuoco, che tu parti, diciamo, dal buio della notte e hai la torcia in mano e vai verso una grotta che rappresenta il lato, diciamo, nascosto, oscuro, e lo vai a illuminare, dal punto di vista simbolico ha una valenza che è incredibile, che è bellissima. Infatti io invito i nostri ascoltatori che hanno la possibilità di andarlo a vedere questo. Comunque domani sera, venerdì.
Sì, no, venerdì, sabato sera.
Sabato sera alle 20.30 dicevi.
20.45.
Bene,
si chiama Zelena Cuna, una roba così.
Sì, praticamente con la definizione del dialetto, cioè della lingua cimbra praticamente. Sì,
sì, però che parla di strade, no, di monoteismo, che roba è.
Ma questo è già positivo. Beh, d'altronde sai, quando mai i monoteisti hanno rischiato il mondo? L'hanno solo fatto la stregoneria di rischiare il mondo, di portare la luce e di vivere. Hai fatto bene a chiamare, ti ringraziamo e rilanciamo questo invito alla partecipazione.
È una bella festa, che è molto bella. Mi dispiace non sia Simeone, forse questo.
Ma comunque è in ascolto perché stava andando a casa, di conseguenza
comunque a Cesuna alle 20.45 sabato sera.
Perfetto, benissimo.
Se parte dalla cooperativa che non so il nome, porca mi... beh, basta che
Cesuna non è che sia una metropoli, perciò insomma si fa presto anche a trovare, insomma.
Esatto.
Va bene.
Grazie.
Ciao. Beh, come vedete l'intervento dell'ascoltatore è abbastanza significativo, perché è bastato ricordare che è importante agire. E difatti questa festa può essere benissimo una festa locale, folcloristica, potete definire come volete, però nel semplice fatto di come si svolge, di come avviene, del fatto stesso anche della ritualità, cioè nel senso che si parte per una processione sacra, ma non si parte una processione sacra per portare in giro qualche immagine di uno stupido santo o di uno stupido dio o di un suo rappresentante. Si parte ognuno con una torcia e si va a vedere un qualcosa che in sé è sacro, che è appunto una grotta è sempre un simbolo di qualcosa che è oscuro, è un simbolo appunto di raccolta, è un simbolo anche di coagulazione di energie, è un qualcosa che non è percettibile. Si parte appunto con queste torce e si va. Perciò, come vedete, anche da piccole cose che possono sembrare di valore secondario, di non grande importanza, sapendo cogliere i segni, i significati, diciamo proprio quello che si potrebbe definire la semiotica della festa, si può rielaborarla e utilizzarla per la nostra dimensione. E questo intervento dell'ascoltatore capita a proposito, perché io volevo richiamare appunto un'altra tematica, che era quella dei percorsi. E ora abbiamo accennato anche in una precedente trasmissione a una scoperta archeologica che è avvenuta in Toscana, e il titolo della scoperta: Eroi di pietra per proteggere i viaggiatori della preistoria. E questi eroi di pietra che significato hanno? Devono proteggere qualcuno, ma non possono sostituirsi a chi compie il percorso, a chi agisce, a chi si muove. Non possono dire a chi cammina: questa è la tua direzione, questa è la tua meta, questo è il tuo fine. Noi che siamo su questo percorso possiamo aiutarti, possiamo proteggerti, possiamo darti un segno, possiamo darti una manifestazione, possiamo rappresentare un qualcosa per te, possiamo rappresentare delle indicazioni, possiamo essere belli o brutti, possiamo avere delle forme che ti richiamano a qualcosa, però il viaggio lo percorri te. Ed è appunto richiamarci a quello che diceva l'ascoltatore: facciamo un percorso, si parte con le torce e si arriva a queste grotte e si va a vederle. E difatti la cosa fondamentale in tutti i tipi di realizzazioni esistenziali che non siano monoteiste è sempre questo: e chi percorre la via è aiutato dagli altri, gli altri sono d'aiuto e non gli danno degli obblighi di cose da fare, non gli dicono tu devi percorrere questo sentiero, questo percorso perché devi fare una via crucis, ma fai un qualcosa che ti serva e noi siamo lungo il percorso per aiutarti in questo, siamo per darti un sostegno, ma non siamo per far sostituirti a te. E non diciamo cosa troverai alla fine, diciamo soltanto che tu devi camminare. C'è un'altra telefonata. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao.
Ciao.
Guarda che quando chi ha detto che addirittura che mio amico non vuole essere se fa il funerale cristiano.
Sì?
E sta costretto dalla famiglia a fare il funerale da questi stronzi di merda.
Sì, ma questo succede molto spesso. È abbastanza facile, cioè, ma in tutte le cose, se tu vedi anche i grandi artisti o i grandi personaggi, si dice ma alla fine si sono convertiti, ma perché sono degli avvoltoi che si buttano sopra le persone.
Sì, ma c'è anche un mucio di schempi.
Vabbè, questo è normale. Questo è la normalità, sarebbe a stupirsi del contrario di questo.
I gatti avanca molto di schempi e dopo quei preti tutti quanti raccolti a chi era a posto e lui gli ha costretto a fare un funerale cristiano che lui nella sua vita non è neanche mai una volta in chiesa.
Sì, ma è anche vero, ma d'altronde se il loro concetto è quello sempre del gregge, cioè noi decidiamo l'esistenza degli altri, gli altri non sono liberi di costruirsi.
Pensa quanto bastardi, banditi, chi sei cristiani.
Sono criminali. Quando dici criminali, cioè, si potrebbero fare trasmissioni di ore usando tutti gli insulti, ma anche se usassimo tutti gli insulti di questo mondo non sarebbe sufficiente a dimostrare la criminalità, la perversità, la malvagità del cristianesimo.
Perché lui ha sempre fatto una vita, non vuoi essere, viveva in modo naturale, che tu capisci.
Sì. E questo logicamente, sai, le persone che sono più sensibili, che sono più capaci di vivere senza sottomettersi a niente, realizzandosi come loro piace, sono sempre più pericolose perché danno la dimostrazione che è possibile vivere in maniera diversa, che senza cedere niente e agendo soltanto per i propri desideri, per le proprie volontà, si può realizzare un'esistenza diversa e di conseguenza si diventa pericolosi.
Esatto, è proprio un pericolo, infatti lui non ha mai vissuto Savegne dei preti ed è stato costretto a fine addirittura per quieto vivere in pratica di chi che vive attorno a SSPI o essere fatto anche un funerale che lui non voleva assolutamente. Beh, lui diceva che viveva in contatto con la natura, con gli alberi, con queste, voi SSPI o un fosso praticamente, lo capisco.
Sì, ma se tu pensi ad esempio
io va costretto invece a fare anche che roba è a fine.
Sì, ma se tu pensi ad esempio nella morte negli antichi romani, tutte quante le tombe erano poste lungo le vie. E queste tombe ogni morto metteva un epitafio.
Ciao.
Sì, l'ascoltatore ha introdotto un concetto della morte. Era appunto, stavo dicendo che nell'antica Roma esisteva l'usanza che quando uno moriva di essere sepolto lungo le vie. Ed esistono anche intere raccolte, si chiamano le epigrafi latine, in cui appunto chi moriva scriveva sulla sua tomba qualche frase. E c'erano delle frasi che dicevano: io sono vissuto felice, mi dispiace morire. Cioè, qualcuno diceva: io sono morto molte volte, ma mai così. C'è un'altra telefonata. Sì, pronto?
Pronto, sono sempre amico io di prima, quello che ho detto di Cesuna,
sì,
no?
Ciao.
Comunque mi chiamo Andrea di Vicenza,
sì.
E sono celtico, mi piace tutto quello che è la stregoneria.
Perfetto, benissimo.
Diciamo che da quando ho scoperto l'uomo in sé per sé, quanto bastardo che lei, no? E ora mi conosco che sia fane che mio stregone, perché mi facevo del bene a gente, ma dopo ho visto che la gente mi metteva sempre in culo, è stato che brutto vedere.
Sì, ma infatti, ma il problema è questo qua, è che la nostra energia va usata per noi stessi, cioè se gli altri non hanno l'energia, è inutile rinunciare alla nostra energia, cioè la nostra realizzazione non passa nel dare quello che noi abbiamo agli altri, passa nell'usare il meglio quello che noi abbiamo.
Esatto, una cosa devo dirti, che mi quando che voglio morire, no?
Sì.
A voglio che mi brucia e che i ceneri mi butta nel bacchiglione o nell'altro fiume che se lo congiunge al mare.
Sì, ma infatti questo è giustamente, cioè uno può, deve disporre della sua vita ma anche del suo corpo, di conseguenza sai tutte le storie che fanno col costo delle cremazioni, tipo che devi andare a finire un cimitero, è assurdo. Uno ha il diritto di disporre in qualsiasi momento anche del suo corpo fisico, di destinarlo come vuole, insomma.
Sì, siccome che mi de ricchezze qua mondane me ne frega un cazzo, perché le macchine, robe così, donne, a me piace tanto la natura. Ma non vuol dire che sono cristiano perché vado a natura, che ti ho capito. Miei cristianesimo proprio me ne frego, faccio una vita un po' normale, diciamo senza lussuria che roba, però che tengo tanto i vecchi celti, sì, che roba, che ti ho capito.
Ma è giusto, cioè riscoprire le proprie radici, la propria identità, e soprattutto dire questa identità non mi serve perché altre cose, mi serve per scoprire quello che sono, perché noi parliamo spesso del genio del luogo. Il genio del luogo ha una sua fondamentalità, cioè se io vivo a Vicenza, io ad esempio vivo a Marostica, logicamente anche la conformazione fisica di Marostica dà una certa forma alla mia cultura, cioè il fatto di essere al confine tra la montagna e la pianura, bene o male io vivo sempre in situazioni di confine in cui le cose si fondono.
Esatto.
E questa è la mia caratteristica. Tu vivi in una città come ad esempio Vicenza, in cui esistono dei colli ma esiste una pianura fondamentale.
Che dei posti, tipo l'eramo di San Calziano, sì, che non sepa niente cristiano, che sono state sepolture in pietra di pre-cristiani, proprio per fare riti magici, già una roba bellissima.
Sì, ma difatti, ma soprattutto, ma tutto quanto quello che c'è, diciamo, è pagano. I cristiani hanno fatto la capacità di camuffare tutto, di nascondere tutto.
Guarda,
di
credere che robe anche nell'altipiano di Asiago, sì, qualsiasi, tanto belle robe, te senti energia dappertutto.
Sì, ma infatti l'energia c'è, l'importante è essere attenti a percepire questa energia e saperla utilizzare. Logicamente più sei attento a questa energia del mondo e più perdi i contatti col monoteismo, perché ti rendi conto che tu sei tu che entri in contatto con questa energia.
E da asfaltare due cose, attenzione, che adesso mi asfalto. Il discorso è che se uno prega tanto che ottiene grazia, oppure che se vende l'anima al diavolo e viene tutte due cazzate.
Esatto, questo è verissimo, Cioè, non ottieni niente vendendo, cioè nel senso che non esiste un commercio, non esiste uno scambio.
Una volta che mi hai detto, io credo al diavolo, mi assomiglia il diavolo.
Sì, ma difatti noi siamo quello che siamo, e siamo senza l'influsso degli altri. E il monoteismo tende ad annientare quello che noi siamo.
Adesso ti dirò una cosa e dopo al passo perché ho il telefonino.
Sì, sì.
Sarò tutto perché sennò mi un sacco di schei. Attento, monsignor Milingolo aveva usato maschera nel 1995. Vedendo Mercedes, secca, roba così, fora, e dopo ci ha parlato quattro semi, faceva finta che già indemoniati, no? E dopo che faceva tutta mascherata.
Sì, ma quello è sempre un carnevale, è sempre un carnevale.
Ma se vediamo...
D'accordo, ciao,
grazie. No, una cosa che il nostro ascoltatore ha sollevato giustamente, si pensa sempre che la nostra realizzazione passi sul rinunciare a quello che noi siamo, sul consumarsi nel fornire la nostra energia agli altri anche se non vogliono. Questo non è assolutamente vero. La nostra realizzazione passa in base a quello che noi desideriamo, cioè il fatto di dare agli altri, non possiamo dare agli altri cose che neanche bastano per noi. La nostra energia vitale è talmente compromessa, talmente annientata, talmente inquinata o talmente vampirizzata dal cristianesimo che fa fatica a bastare per noi. Di conseguenza non dobbiamo sprecare la nostra energia nel pensare di essere caritatevoli o di realizzarsi verso gli altri. Se poi la nostra energia ce lo permette, possiamo anche farlo, ma non dobbiamo assolutamente farlo, e la nostra relazione passa tramite questo. E logicamente poi un'altra cosa che ha sollevato: i monoteisti hanno sempre il concetto che puoi acquisire qualcosa anche se non hai capacità. L'esempio classico che abbiamo nel monoteismo è che abbiamo i vari benedizioni, abbiamo le varie consacrazioni, abbiamo le varie iniziazioni, e per loro questo è sufficiente per diventare qualcuno, diventare qualcosa. Ma noi diciamo: se tu non hai una qualità individuale e personale, se tu non hai delle capacità, non hai una forza, non hai un'energia, non puoi fare assolutamente niente. Se non basta che tu indossi un simbolo, non basta che tu indossi un'immagine, non basta che tu vada ad evocare una certa forza perché tu abbia la capacità di realizzarti. E lui diceva chiaramente: il monoteismo parla sempre che ti devi vendere, cioè nel senso che devi cedere un qualcosa, ma anche se tu volessi cedere tutto non otterrai mai niente, anzi otterrai solo di essere stato vampirizzato. Allora, vogliamo dare una dimostrazione di quanto si può essere pericolosi o di quanto il monoteismo può fare per cercare di annientare chi si impegna a cercare di realizzarsi, in chi pensa di costruire la propria via, di realizzare se stesso. Allora, abbiamo un piccolo esempio che riguarda i classici. Allora, è uscita in Germania, come sempre, o in paesi esteri, una serie di testi su Epicuro. Alcune recensioni italiane danno questa definizione: da Socrate a Epicuro l'Occidente abita qui. Allora, amate o odiate dalla cultura cristiana dominanti, oggi quelle esistenze sono più attuali che mai. Appunto, sono più attuali che mai perché? Perché sono qualcosa che si è realizzato totalmente all'infuori dell'ambito monoteista. Leggiamo un piccolo introduzione a questa tematica che può sembrare astrusa o lontana dalla nostra vita, dalla nostra cultura. Gli autori epicurei erano destinati a scomparire, oggetto di disprezzo da parte delle altre scuole filosofiche, oggetto di furiosa polemica da parte dei cristiani. Per quest'ultimi non hanno svolto un ruolo decisivo nello stabilire la salvezza o la condanna della lettura profana. Gli epicurei erano particolarmente sgraditi, forse non tanto per la loro scandalosa teoria del piacere, quanto per la loro teologia. Essa dimostrava infatti che c'erano anche altre strade, non solo quella cristiana, per sottoporre a critica la tradizionale religione olimpica. Cosa significa questo? Nel momento in cui qualsiasi persona si impossessa della propria conoscenza e riesce ad elaborare un qualcosa che va al di là dei legami e delle sottomissioni, diventa pericoloso. Allora gli epicurei avevano sviluppato il concetto del piacere, e già sviluppare il concetto di piacere per i monoteisti è abbastanza tragico, perché la loro è sempre una rimozione, una cancellazione di ogni piacere, perché i monoteisti cancellano qualsiasi cosa nella vita, cancellano qualsiasi manifestazione che possa avere qualcosa di piacere. Ma al di là di questa elaborazione avevano sviluppato quello che loro definiscono una teologia. Questa teologia faceva una critica alla visione tradizionale dell'Olimpo. Loro non si ponevano nell'essere contro l'Olimpo, hanno elaborato un qualcosa che poteva essere diverso. Il fatto che esistesse qualcosa di diverso, che fosse capace di essere autosufficiente, perché questa è la cosa fondamentale, e non avesse bisogno di richiami alla visione di un Dio unico, di un monoteismo, di un Dio creatore, diventava pericoloso. E questi autori, che sono in un certo senso anche le basi, le colonne del nostro Occidente, della nostra visione del mondo, sono diventati pericolosi e destinati all'oblio, in quanto non sono riusciti ad annientare la loro presenza, e di conseguenza i monoteisti, con la loro capacità di cancellazione, li portavano verso l'oblio. Solo perché? Solo perché erano capaci di elaborare qualcosa. Ma pensate che questo non è solo il caso di chi seguiva le teorie di Epicuro, ma è di tutta l'umanità, di tutte le persone. Quando qualsiasi persona è capace di elaborare una propria visione del mondo ed è capace di cercare di realizzare la propria esistenza, sicuramente diventerà un nemico per il monoteismo. Ora, continuiamo col nostro discorso di stabilire delle differenze sostanziali e corpose tra una visione pagana e una visione monoteistica. Tutte quante le manifestazioni del monoteismo hanno sempre il fine ultimo, lo scopo unico, il pensiero unico di dedicarsi al tessere le lodi a un Dio, ma un Dio che non è mai esistito e che mai esisterà. Se mai dovesse comparire qualche pagliaccio che gli assomiglia, ci penseremo noi a fargli rimpiangere la sua manifestazione. Benissimo, allora noi vediamo che abbiamo una letteratura, se vogliamo definire letteratura, sarebbe meglio definire una spazzatura monoteista, in cui c'è un continuo proporre, sottoporre, affermare la capacità di questo Dio, e tutte le lodi vanno tessute a questo Dio. Il comportamento diverso era di chi rientrava in una visione del mondo che non fosse monoteistica. Prendiamo il caso, ad esempio, che dal punto di vista storico è più documentato, della civiltà dell'antico Egitto. Allora, hanno fatto delle scoperte recenti ed è venuto fuori che la canzone d'amore è nata 4300 anni fa, in una tomba egiziana, le prime ode di una canzone. Sono diversi appunto pezzi che sono stati raccolti, e commentandolo questi qualcuno ha detto: fa la bellezza dello spirito del corpo, cioè nel senso che tutte quante queste manifestazioni avvenute in una realtà che non fosse di tipo monoteistico, avevano sempre la finalità di cantare quello che l'uomo possiede e quello che l'uomo ha e quello che l'uomo vede, e di conseguenza era ben conscio che, valutando al meglio le capacità, l'individualità, il corpo della persona, anche la sua parte, chiamiamola spirituale, dell'anima, come la volete definire, perché qui non è un problema di termini, veniva realizzata, e di conseguenza cantando il corpo si cantava anche la realizzazione delle persone. E questo veniva fatto in una civiltà che viene presentata come una civiltà schiavista, cattiva, cose che non sono vere. Ma aggiungiamo qualcosa d'altro a questa scoperta recente, appunto, in Egitto, delle prime canzoni d'amore e di un tentativo, appunto, di elaborare un qualcosa che migliorasse i rapporti tra gli uomini o tra gli uomini e la donna. E logicamente l'Egitto è stato definito come il tempio dell'uomo svelato. E un grande studioso di simboli dice: nell'antico Egitto, abitato dal popolo che i greci dicevano fosse il più sano e il più religioso del mondo, ciascuno è innanzitutto preoccupato del momento permanente della vita. Rileggiamo: nell'antico Egitto, abitato dal popolo che i greci dicevano fosse il più sano e il più religioso del mondo, ciascuno è innanzitutto preoccupato del momento permanente della vita. Allora abbiamo un popolo che è definito religioso e un popolo che è definito sano. Sano perché non è monoteista, perché il monoteismo è una malattia. Ma dice ciascuno, cioè tutti, non solo i sacerdoti, una classe superiore o qualcuno che deteneva il potere, ma tutti volevano mantenere il momento permanente della vita, sapendo che la vita non è qualcosa che va sprecata come lo fanno i monoteisti nell'attesa di un regno messianico o di un momento di messia. La vita non va mai sprecata, va sempre utilizzata, va sempre considerata. La vita è un valore inestimabile a cui non si può rinunciare e non si deve rinunciare, ma nessuno deve rinunciare alla propria esistenza, nessuno deve lasciare che la propria esistenza venga consumata inutilmente dalle visioni del mondo del monoteismo. E poi ognuno, se vuole, se ha la capacità, se compie la scelta, può realizzare la propria esistenza. È la nostra tematica legata al discorso pagano, politeista e stregonico. Un altro comportamento che contraddistingue, cioè che differenzia sostanzialmente chi si riconosce nel paganesimo e chi nel monoteismo, è un atteggiamento anche sociale. Allora, noi abbiamo l'esempio bruttissimo, schifosissimo, di quello che il monoteismo propone, di come il monoteismo si realizza. Lo vediamo anche nelle comunità o i piccoli paesi o anche le città o i quartieri vengono organizzati sempre, loro tentano, i cristiani, di farlo così, intorno alla chiesa dominante, intorno a un sacerdote, e tutta la comunità non è fatta per realizzare se stesso, aiutare i singoli individui, le singole persone, ma è fatta per portare dignità a questo presunto Dio creatore che non è mai esistito. Abbiamo una telefonata.
Sì, pronto?
Francesco, sono Alberto.
Sì, ciao.
Hai ricordato la tortura che fa il governo cinese in Cina ai preti?
No, ricordala a te.
Adesso è fresca questa. Portano il prete in prigione, sì, e lo mettono assieme a una prostituta. 99 preti, cede. Ecco perché il Vaticano ce l'ha a morte col governo cinese. Il governo cinese ha scoperto l'arma micidiale contro la Chiesa, purtroppo, è la natura. La Chiesa, questi preti qua invece li vuole per i bambini, naturalmente, capito? Ma ciao, ti saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Beh, logicamente questa qua è, non la puoi definire una tortura. Questa è una tortura per un cristiano, non certo per qualcun altro. E poi d'altronde, sai, mi viene anche da pensare una cosa. Nell'antica lingua ebraica il termine prostituta e sacerdote erano abbastanza simili, cioè mi sembra che sia kesher e kosher come proprio termine, cioè nel senso che c'è una quasi somiglianza nel termine stesso tra sacerdote e prostituta, anche perché in una concezione particolare il sacerdote è una prostituta in quanto deve condividere il Dio con tutti gli uomini e di conseguenza cosa fa? Fa un'opera di prostituzione divina, che si prostituisce per fornire questo Dio. Logicamente il governo cinese è stato astuto, nel senso che dice: visto che voi predicate la distruzione dei corpi, vediamo i vostri corpi come agiscono in questo senso. Ma al di là di questa, che può essere una battuta, una cosa divertente, logicamente poi si troverà qualche giustificazione di tipo teologico a questo. Si tirerà fuori la tentazione, si tirerà fuori chissà che, si tenterà che non era una prostituta ma si è mutata, trasmutata nella Vergine, perché non è stato capace di resistere alla tentazione della Vergine, cosa del genere. Voglio pensare ad esempio a un piccolo particolare, facciamo un piccolo antecedente storico. Per la legge romana le vergini non potevano essere condannate a morte, e la legge romana impediva questo in una maniera più assoluta. Se voi pensate quante sono, che poi sono tutte fasulle, cioè che non è mai esistita una vittima, non è mai esistita una santa, non è mai esistita una cristiana perseguitata perché era cristiana all'interno della religione, dello Stato romano, e non è mai esistito neanche i martiri cristiani, cioè cancelliamo questo. Però ci vengono a raccontare questa barzelletta che esistono i martiri cristiani, che non esiste nessun martire cristiano, ripetiamolo, storicamente non è mai esistito nessun martire cristiano. Dicevano che queste qua morivano vergini, cioè nel senso, quando la legge romana diceva fa o una donna era vergine, non poteva essere condannata a morte, o rimaneva vergine e salvava la vita, o doveva pensarsi il boia stesso a non renderla più vergine. Quando qualcuno gli andava a contestare questo, che diceva ma come voi chiesa cattolica affermate che le vostre martiri, che non sono mai esistite, erano vergini, no, inventavano la scusa di dire che c'era un intervento divino per cui per qualche motivo questa verginità veniva mantenuta, premesso che storicamente i martiri cristiani non sono mai esistiti. I cristiani che sono morti durante l'impero romano è perché svolgevano attività criminale, attività sovversiva, e lo Stato si difendeva, come ogni Stato cerca di difendersi. Perciò l'impero romano non ha mai pensato di perseguitare i cristiani perché erano cristiani, anche perché per chi aveva un sentire diverso, l'insieme delle visioni religiose cristiane è un qualcosa di incredibile, di impercettibile, cioè nel senso che non era neanche comprensibile dalla psicologia, dalla mentalità, dalla cultura, dall'educazione di questo popolo, e di conseguenza trovavano una cosa talmente particolare che li hanno lasciati fare perché proprio sfuggiva la loro capacità di comprendere quanto fossero malvagi. Allora riprendiamo. Abbiamo iniziato il discorso parlando appunto del fondamento che noi, nel paganesimo, che è la comunità, e la necessità appunto di ogni comunità è quella di essere rafforzata, di essere forte, di essere coesa, ma di essere coesa nei comportamenti pratici, cioè nel senso che non si veniva a imporre qualcosa che non fosse finalizzato o utile a tutta la comunità. Allora molte ricerche vengono fatte esaminando antiche scene, appunto antichi graffiti. E allora sono stati fatti degli studi su circa 400 scene di ballo realizzate tra i 9.000 e 5.000 anni fa nel vicino Oriente, in Europa. Allora, tutti in giro tondo mentre il grano cresceva nei campi. Le danze rafforzavano la coesione sociale delle prime popolazioni che scoprivano l'agricoltura. Cosa significa questo? Che queste comunità, libere da un'intossicazione del monoteismo, comprendevano che l'edificazione della loro coesione sociale, ma anche spirituale, era dal fatto che tutti potessero partecipare a questo e che soprattutto si potesse trarre un collegamento essenziale tra il fatto che loro seminavano e qualcosa cresceva e ne avevano cura, e dall'altra parte loro che avevano seminato molto perché erano stati coesi, avevano la pazienza di aspettare che queste piante crescessero, e man mano che cresceva questa pianta, che cresceva questa semina, crescevano anche loro, cioè nel senso che si creava una simbiosi, si creava un'analogia, un rapporto, cioè quello che avveniva nel terreno in cui il seme cominciava a germogliare, in cui molti semi davano molti frutti, loro stessi, che erano moltissimi, diventavano una comunità, diventavano qualcosa che era unito, qualcosa che però non diventava un'unica cosa, perché la comunità era sempre la sommatoria delle capacità che c'erano, e tutti partecipavano alle danze e tutti traevano un legame. Quello che noi abbiamo fatto nella semina, quello che noi abbiamo fatto per proteggere il raccolto, lo facciamo per proteggere anche la nostra comunità, e soprattutto noi andiamo a creare un qualcosa che sia utile a tutti. E tutti hanno questa capacità di seminare, ma se tutti hanno questa capacità di seminare nella terra, tutti hanno la capacità, se vogliono, se scelgono, di realizzarsi. Di questa trasmissione che è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, modifichiamo un attimino il discorso e parliamo un po' di noi. Nella trasmissione appunto dalle ore 15 alle 16.30 Claudio appunto ha annunciato che esiste un nuovo sito. Un sito appunto in cui ci sono vari pezzi, tra cui soprattutto c'è il Crocevo del Male, Gesù il Bastonatore e altre cose che parlano dell'atrocità dell'essere monoteista e soprattutto della criminalità dell'essere cristiano, soprattutto dell'essenza della criminalità cristiana che è l'immagine di Gesù Cristo. Perché ricordate sempre che tutto quello che può essere di perverso nel monoteismo di tipo cattolico e cristiano deriva da quella squallida e bruttissima figura, terrificante, orrifica, e qui potremmo continuare molto molto a lungo e non basterebbero tutte quante le parole dispregiative che potremmo utilizzare dell'immagine di Gesù Cristo. Allora io do l'indirizzo internet di questo sito, che è http://it.geocities.com/pagano-it. Qui trovate l'indice del sito e vi potete scorrere, sono decine di pagine, perciò ne avete anche da leggere e soprattutto di materiale che dimostra la criminalità e l'essenza criminale di Gesù Cristo. Perciò io invito gli ascoltatori che utilizzano internet di utilizzare e visitare questo sito, nel limite delle loro possibilità di farlo conoscerle, di utilizzare il materiale che c'è, d'altronde è lì in maniera gratuita, e di collaborare, se se la sentono, nella diffusione del nostro pensiero e soprattutto di fare questa opera di demolizione del monoteismo. Dato questo, ricordiamo un qualcosa che è più pagano. Ricordiamo che a metà agosto si terrà per il quarto anno di seguito un rituale pagano sull'altopiano di Asiago. E per chi è interessato può contattarci sia agli indirizzi postali che ripetiamo sempre, sia tramite internet e sia appunto chiamando il numero telefonico 338 319 77 20. E il rituale appunto è già il quarto anno consecutivo e consiste in una piccola marcia. Quest'anno è ancora più semplice degli scorsi anni in quanto c'è un percorso alternativo. Per chi è interessato a partecipare al rito può portare su una piccola fascina di erbe aromatiche. La quantità, il peso e il tipo di erbe aromatiche è sempre a discrezione del partecipante. Logicamente ognuno ha le proprie preferenze ed è giusto che manifesti la propria natura, i propri desideri, i propri piaceri anche tramite le erbe aromatiche che porta. Con queste erbe aromatiche si farà un piccolo falò. Se qualcuno vorrà dire perché fa questo falò, perché brucia queste erbe, può farlo. Se non vuole dirlo, è liberissimo di farlo. Quest'anno abbiamo introdotto anche una variante e questa variante al momento è riservata a tutti i partecipanti ai precedenti riti, che è una recita della Devotio. La Devotio appunto è una consacrazione sacra della propria esistenza alla guerra, al combattimento, ha il volontà di realizzarsi. La Devotio è sorta anticamente all'interno dell'esercito romano, in cui un generale e una legione dedicava se stessa alla battaglia per la vittoria. E logicamente cosa c'è di più grande della battaglia per realizzare la nostra vita e la nostra esistenza? Questa potremmo dire che è una grande guerra, è una grande battaglia, anche perché i nemici che vanno contro la nostra realizzazione sono molti. Perciò le persone che hanno partecipato, se lo desiderano, perché non c'è nulla di obbligatorio, possono partecipare a questa Devotio. La Devotio appunto è il secondo anno che viene fatta. Perciò anche c'è una libertà nel scegliere quale divinità invocare. Chi non vuole fare anche questo non è nessun problema, l'importante è che venga considerata che, essendo una manifestazione privata ed essendo una manifestazione religiosa, è una manifestazione soprattutto della propria disponibilità, della propria sensibilità, in cui le persone portano fuori quello che desiderano, quello che sono. Anche chi non partecipa consideri questo e soprattutto non vada ad alterare lo spirito e l'animo, il desiderio delle persone. Anche perché purtroppo il monoteismo ci ha sempre obbligati a tenere nascosto quello che noi siamo. Cioè esiste sempre una difficoltà nel manifestare i nostri desideri, le nostre emozioni. E diciamo che in questo senso non siamo abituati e soprattutto siamo stati sempre condizionati nel non farlo. Il paganesimo ha anche questa caratteristica, è una caratteristica che il paganesimo ha sempre avuto, quello di dare alle persone l'importanza che hanno, cioè ogni persona rappresenta un tesoro, rappresenta una ricchezza, rappresenta un'energia. Ogni persona deve essere considerata, ad ogni persona deve avere la capacità di manifestarsi, di realizzarsi. Gli altri devono fare anche loro la loro manifestazione, la loro realizzazione, e se la fanno assieme a persone che sono affini, che hanno una comunanza, in cui sentono la stessa sensibilità, percepiscono il mondo nella stessa maniera, la cosa è migliore. Certo che dopo 15 secoli di monoteismo la cosa è difficile, però a noi le imprese titaniche sono sempre piaciute e non ci tireremo certo indietro nel realizzare questo. Perciò chi vuole partecipare a questo si faccia vivo, facciamo una chiacchierata, parli con le persone che già hanno partecipato, perché già sono già numerose, perciò molti ascoltatori hanno questa possibilità di entrare in contatto, di chiedere, di sentire. Non aspettatevi chissà quale rito, chissà quale cosa particolare, proprio perché il desiderio e la volontà di questo rito è quello di permettere alle persone di manifestare i loro sentimenti, i loro desideri, la loro natura. E soprattutto la manifestazione avviene in base a come una persona preferisce. Quando si dice che il caso non esiste, allora questa musica di sottofondo che sto utilizzando è una collezione di pezzi di Vangelis. Il pezzo che stavate ascoltando era Aries, come si parlava appunto di guerra per realizzare se stessi, di lotta, di combattimento. La vita è lotta, la lotta è vita, e questo pezzo appunto si chiama Aries, che è appunto il dio della guerra, il dio della lotta. E avete notato che esistono in questo pezzo musicale due livelli, una parte iniziale che è quasi una marcia trionfale e poi un discorso di più tranquillità, di calma, anche perché la mitologia ci insegna che sempre legato a Marte esiste Venere, cioè la dea della bellezza, e di conseguenza la lotta non è soltanto qualcosa che può essere truce, violento o duro, ma la lotta è anche per conquistare la bellezza, è anche per conquistare la vita. E cosa c'è di più bello della vita? Cos'è la migliore realizzazione di una lotta per realizzare la propria esistenza e la propria bellezza? Continuiamo nella trasmissione. Io ricordo appunto che sarò in trasmissione fino alle ore 20:30, e chi vuole intervenire può chiamare lo 049 700 700 049 700 838. I telefoni sono liberi, perciò se qualcuno ha qualche tematica di cui vuole parlare relativo al paganesimo, i telefoni sono liberi. C'è una telefonata.
Sì, pronto?
È Gian Paolo.
Sì, ciao.
Viene a mente l'altipiano di Asiago.
Sì.
Sono andato a fare, lo sai, no? Qualche anno fa sono andato a fare una passeggiata e sono andato a vedere quel posto dove
sì.
C'è questi, cioè quella pietra che risale a 3.000 anni,
ma sì.
Oltre. Mi è rimasta dentro quella roba lì. Perché io vado distinto così. E mi ha attratto parecchio quel posto, come mi ha attratto anche il posto dove ci sono i graffiti,
sì,
no?
Sì, alla Valassa.
E anche non ultimo quello, la grotta delle streghe, non so se sai qual è.
No, non l'ho mai visitata, però appunto.
L'hai mai vista?
No.
È interessantissima. Io ho fatto anche un dipinto su quel, ho presentato un dipinto a una mostra 2 anni fa lì a Giago. È interessantissima perché è preistorica anche quella, addirittura è preistorica proprio quella, e non so se hai presente, una fessura enorme, no? Che vista da dentro, dalla grotta interna, tu vedi una fessura enorme fatta a foglia dove si è incastrato in mezzo un masso enorme, proprio incastrato, che guarda, una roba stranissima. Veramente.
Andrò a vederla, perché appunto già l'altro ascoltatore aveva chiamato appunto prima, ricordando che sabato a Cesuna c'è proprio un pellegrinaggio, chiamiamolo così, una marcia sacra, con le torce verso questo posto, perciò farò il possibile per andarlo a vedere quanto prima.
Vederla che merita, devi andare giù, devi attraversare un ponte, adesso non ricordo come si chiama.
Sì.
Non quello di Roanna, un altro ponte che va verso il costo lì, ed è un sentiero dove vai via per 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti ti arrivi, e dopo c'è una piccola ferrata che va giù di
sì.
5-6 metri, va giù, è bellissimo. Comunque, sta roba qua, questi siti così preistorici, mi prendono nel senso istintivo proprio del...
Sì, ma io ad esempio, io, no, dico, io ho visitato moltissimi siti e ci sono dei siti che hanno un potere, una forza, un'energia, che, cioè che entri e proprio la percepisci proprio a pelle, cioè nel senso che non hai bisogno.
Esatto, cioè, a livello istintivo c'è una cosa che pur non conoscendo storie eccetera, però sono posti particolari che io amo, anche un po' il silenzio, la solitudine,
sì,
eccetera. E mi prendono veramente queste cose.
No, ma infatti proprio perché ti dico, cioè, la cosa appunto più bella è che non hai bisogno che ti venga introdotto, spiegato, cioè nel senso che non hai neanche bisogno di conoscere la storia o a cosa serviva, cosa ne venisse fatto, cioè tu arrivi ed è come cambiasse l'aria, è come cambiasse l'atmosfera, è come cambiasse la luce, e tu percepisci proprio anche a livello più di epidermico, hai una sensazione come se fossero qualcosa che ti vuole comunicare o qualcosa che entra in contatto con te. E questa nostra zona è piena di cose del genere.
Ma comunque parlando del Star Knotto, lì che stona è quel simbolo fallico che è lì vicino, insomma.
Beh, la croce non è mai un simbolo fallico, è sempre uno strumento di morte.
Sì, ecco,
cioè, anche perché di fallico Gesù Cristo ha sempre avuto niente, insomma.
No, ma quello stona proprio.
Sì, ma difatti tutte le croci stonano, perché sono dei giganteschi tappi, poi sono bruttissime, cioè appunto perché sì, cioè, sono costruite in cemento armato, in calcestruzzo, sì, non hanno il minimo di architettura, non hanno decorazioni, cioè proprio sono dei patiboli, insomma.
Certo, ma quel sito lì, quell'enorme massa, quell'enorme roccia così messa sopra sto vuoto, sto picco che va giù, è molto molto significativo.
Sì, no, ma ti dico, ma io ad esempio ho degli amici che hanno avuto l'esperienza di due che sono andati a dormire la notte. Cioè proprio c'è nel senso, perché una cosa è affrontare un luogo ad esempio soltanto così di giorno, quando c'è gente, quando hai luce, però pensare che questi miei amici sono saliti lì con il sacco a pelo e sono messi a dormire lì, cioè renditi conto anche il tipo di percezione come camera, cioè, perché renditi conto, cioè finché hai la luce hai una certa sicurezza, ma trovarti una cosa del genere in cui tu dormi, in cui c'è, sei anche un attimino arreso l'ambiente, perché logicamente il sonno non è l'attenzione vigile, la coscienza, cioè di conseguenza anche, chiamiamolo la ninfa del luogo, può entrare in contatto con te ed è un altro tipo di esperienza.
Francesco, ti dico però che lo affronterei, dovessi anche affrontare un momento del genere, lo affronterei in maniera molto diversa da qualche anno fa, anche quando io già seguivo determinate letture eccetera che riguardavano Kardec eccetera, quelle cose lì, no? Però lo affronterei in maniera molto 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 più tranquilla, non so perché.
Ma no, ma è anche così, perché cioè, tu crei una sintonia, cioè nel senso.
Esatto, c'è un equilibrio, c'è una sintonia, c'è un amare comune, c'è un abbraccio, ecco, un abbraccio, cioè, mi spiego?
Sì, ma l'abbraccio diventa sempre più profondo, cioè nel senso che.
Naturale.
Sei già proprio predisposto, nel senso che la prima perché esiste anche un problema di resistenza, cioè nel senso che quando uno arriva a un luogo del genere e comincia a percepire, rimane anche spaesato, cioè nel senso che rimane anche intimorito, perplesso, cioè cos'è che sto provando, si cade i paralisi, cioè sono matto, di qualcuno può anche pensare così.
Ha visto questo rapporto con la flora e con la fauna, che per me sono di una simbiosi proprio unica con me, proprio ci vivo dentro nel pensiero con questo, proprio la flora e la fauna la amo in maniera viscerale veramente, no?
Sì, ma poi il contatto cambia anche con la stagione, perché tu ad esempio puoi pensare ad esempio, cioè tu vai di solito, vai in questi posti, vai ad esempio d'estate, di conseguenza sei al massimo della potenza ad esempio dell'erba, dei fiori, proprio pensare ad esempio affrontare d'inverno con il freddo e la neve. Cioè il tipo di sensazione che tu puoi avere su questi posti.
Però guarda, io frequento molto ancora l'ambiente della neve, perché tu sai, ma tu dici, mi piace ancora continuare, ma non tanto per l'insegnamento quanto per il contatto con la natura. Quando io salgo, sia durante la risalita che la discesa, c'è un contatto frenetico con la natura, c'è un qualcosa veramente che mi piace veramente.
Sì, ma ogni stagione ha, vuoi mettere ad esempio i colori dell'autunno o le ombre dell'autunno, cioè puoi pensare tu ad esempio trovarti in un posto del genere, certo, e che devi osservare quel masso con le soprattutto con le ombre, con i colori dell'autunno, con la luce dell'autunno, cioè cambia radicalmente e cambia anche la tua sensazione, perché esistendo le stagioni hanno un loro valore, come esistono le stagioni nell'uomo.
Ma quello che è bello, Francesco, è proprio che è qualcosa di istintivo, indipendentemente anche dalla cultura stessa.
Esatto, sì.
Bello, il vero e l'onesto, onesto, mi spiego, il fatto, proprio il fenomeno onesto della natura che ti si offre, para innanzi e ti abbraccia.
Ma le cose sono belle e sono vissute se non sono mediate, cioè se non hai bisogno di qualcosa che sia da filtro, certo. Cioè se tu lo puoi percepire immediatamente, non hai bisogno che sia filtrato, certo, o che venga canalizzato, vuol dire che la cosa è vera, insomma.
Comunque la spontaneità, la bellezza della spontaneità. Grazie Francesco.
Niente, ciao.
Sì, avevamo un'altra telefonata, ma vedo che l'ascoltatore ha desistito. Vabbè, difatti torniamo sull'argomento che ha sollevato giustamente anche Giampaolo. Quello che è fondamentale è sempre il rispetto alla natura e sempre è l'incanto, soprattutto la fascinazione, la bellezza, perché ricordiamo sempre che il mondo che ci circonda è un mondo vivo, è un mondo completo, è un mondo pieno, è un mondo che ha una propria vita, che ha una propria dimensione, che ha un proprio modo di essere. Questo mondo cercherà di realizzarsi, anche se noi andremo contro, farà di tutto per realizzarsi. Logicamente, quanto è più semplice pensare che quello che si manifesta, quello che è la realtà tangibile delle cose che intorno a noi, è un qualcosa che, se cerchiamo di essere amici, di essere alleati, che cerchiamo di vivere con loro e di comprenderlo, penso sia migliore. Pensate ad esempio sempre all'atrocità che hanno, e lo ricordava anche Giampaolo, l'atrocità che hanno i monoteisti, i cristiani, vedono un monte e il monte per loro non è sacro, non vale niente, è un ammasso di pietre informe. Cosa devono fare? Devono arrivare in cima a un monte e piantarsi quella schifezza della croce. E il monte diventa santo, perché non è, il monte è sacro in sé, però diventa santo. Pensiamo appunto, Giampaolo ricordava che c'è un'altra nota, c'è quella schifosissima croce, ma pensiamo ad esempio al Monte Summano, un monte antichissimo in cui le persone andavano in pellegrinaggio, chiamiamolo pellegrinaggio non solo cristiano, in cui andavano a viaggiare, andavano a conoscere. E pensiamo alla dimensione sacrale di quello spazio. Pensate che chi andava lì portava in omaggio al monte i fiori e andava per la bellezza del monte. Saliva questo monte e lo percorreva, ma il percorrere questo monte era un po' percorrere anche la loro vita, era anche un salire all'interno della propria esistenza. Benissimo, sono arrivati i cristiani e hanno avuto bisogno di mettersi una croce in calcestruzzo di 16 metri. E poi cosa fanno? Fanno le transumanze e devono portare il gregge, lo devono portare in cima al monte, perché in cima al monte c'è la croce. Ma siccome non devono far fatica, non possono faticare, siccome il monte non gli frega niente, la strada va cementata, perché logicamente si deve percorrere il più rapidamente possibile verso questa schifosa croce.
Sì, pronto?
Sì, sono Urbano Pipisolon. A proposito del macellaio e del passo di...
Allora, va bene, un ascoltatore che era incomprensibile, che era insignificante. Io dico sempre, e c'è una frase che non è mia: esistono delle vite che pesano come piume, esistono delle vite che pesano come montagne. Logicamente esiste nel regno animale, esistono gli animali che hanno una funzione. Scusate, una telefonata.
Sì, pronto?
Urbano Pisolon, Luigi
del Treviso. Scusa, come ti chiami veramente?
Urbano Pisolon, via, sì. Cicogne, 73 Ponzano Veneto, denunciato anche dal MAI.
Beh, ha fatto bene denunciare.
Da Treviso, no? Dimmi, dimostrazione sui passi evangelici circa la pazzia e la pederastia e altre cose, difetti di Gesù sui passi evangelici, no?
Ma
ne dirai almeno uno, no?
Ma sì, io te lo posso dire, ecco. le tue affermazioni sono sufficienti a dimostrare tutto.
No, ma dico, me ne dirai almeno uno.
Ma sei,
no?
Tu, sei tu la testimonianza di che la Bibbia
dico,
dice
i
questo?
I passi evangelici, no? Me ne dirai almeno uno.
Ma tu sei la testimonianza in persona di questo.
Ma io non pretendo...
Ma io ti riconosco questa capacità di rappresentare i Vangeli nel loro aspetto migliore.
Cioè, nella polemica vostra, nel vostro proposito, io sarei un paradigma... Un termine...
Sì, cioè, nel senso di dire che uno fa... Cosa devi dimostrare con la Bibbia?
Beh, io non devo dimostrare niente. Ho sentito il passo di Nazareth, no?
Sì.
Il passo del Vangelo che dimostri la pazzia del passo di Nazareth.
Dalla prima all'ultima parola, cioè, è talmente grande che tu basta che apri a caso, trovi qualsiasi parola, non c'è bisogno di fare una citazione, cioè tu dici la Bibbia, comincia dalla prima parola, arrivi all'ultima.
No, ma dico del Vangelo, no? Perché Gesù è nel Nuovo Testamento.
Ma sì, io ti dico, prendi il Vangelo dalla prima all'ultima parola, è una dimostrazione di questo, nel senso...
Cioè, il Vangelo dimostra cosa? La pazzia del passo che vuoi dire?
Il Vangelo dimostra la criminalità nell'essere monoteisti, dimostra la criminalità di un progetto di controllo.
Parla del Gesù o Cristo, ecco, Gesù Cristo di Nazareth, no?
Ma
dimostra cosa?
Il Vangelo dimostra prima di tutto che Gesù Cristo non è mai esistito. Seconda cosa, dimostra che per essere monoteisti bisogna essere criminali. Dimostra l'inferiorità dell'uomo rispetto a Dio.
Però vede, lei appunto il ragionamento logico lei lo pospone invece di dire di premettere. Allora dico, il Gesù di Nazareth che emerge dai Vangeli.
Sì.
Che lei dice appunto, non so se emerge dai Vangeli, non so come si possa dimostrare la sua non esistenza, perché nella enciclopedia giudaica Ketel, edizione del 72, io ho quella, gli ebrei danno per esistente una persona chiamata Gesù.
Sono monoteisti, hanno bisogno di dimostrare che comunque qualcun altro è sempre un buon bastone. Cioè,
l'enciclopedia giudaica, poi lei un libretto, non so, un qualcosa.
Sì, non conta niente dal punto di vista dell'esistenza, cos'è? Cioè, non è assolutamente. Sono un insieme di parole, ma si possono sempre giocare con le parole, si possono sempre mettere insieme.
Allora diciamo così, lo diamo a ipotesi non esistente, ma comunque il Vangelo, ma dove, almeno in qualche passo anche per chi sente, no?
Sì.
Dove è dimostrata la pazzia del Gesù di Nazareth, di quello di Nazareth, il pazzo di Nazareth.
Sì, va bene, d'accordo, il pazzo di Nazareth, il criminale.
A parte
che...
la parabola del fico, no?
Sì, ma è dalla prima all'ultima parola, non c'è nulla che non vada fuori di questa natura, cioè non c'è assolutamente niente.
Ma allora dico, siccome sono qualche migliaio di parole, i Vangeli sono 6 o 7 mila parole in greco, ho sentito Monsignor Ravaggi, non che sia la Bibbia o se dici in proposito. Allora, le parole del Nuovo Testamento nei Vangeli, no?
È la prima e l'ultima dimostra la criminalità, la pazzia di Gesù Cristo.
Di Gesù Cristo.
Cioè, nel senso che...
ringrazio perché lei oggi ha dato una prova di amistà, di protagonismo, di voler emergere, che mi confonde addirittura, no?
Ma almeno d'accordo, grazie dei complimenti. Grazie.
Ma allora dico, cioè tutte le parole dimostrano che quello che voi definite, lei, voi, cioè il passo di Nazareth, ogni parola del Vangelo dimostra che sia un passo, cioè...
Esatto, ogni parola lo dimostra.
Per esempio, lo stupro dei bambini è dimostrato dalla prima all'ultima parola, cioè
esatto,
Gesù ordina, perché io vorrei andare incontro, per carità.
Sì. Ma io li incontro anch'io, insomma.
Ma dico, Gesù ordina, cioè Gesù ordinerebbe o ordina secondo lei di stuprare i bambini, questo è dimostrato dove?
All'ultima parola.
Dalla prima all'ultima parola.
Mi sembra anche di essere un po' monotono, nel senso che cioè tu ti puoi prendere qualsiasi. Cioè, non, è inutile che io ti dica uno quando posso dirti 100.000, allora, ti dico 100.000. Poi se tu in base a questa possibilità che io ti do, ti scegli qual è la frase in giro che dimostra che Gesù Cristo è un pedofilo, tutto quanto là, insomma, è un problema tuo.
E siccome lei è sicuro del suo fatto.
Sì, guarda.
Chi non sente, perché uno passa per la strada e sente per caso questa trasmissione, lo sente dove? Nel racconto, non so, del Getsemani dove?
Tu prenditi qualsiasi cosa e dimostra qualsiasi cosa. Cioè dimostra tutto quanto. Allora, il problema non è che Gesù Cristo abbia avuto un atteggiamento criminale in un certo momento, l'ha sempre avuto, il stesso racconto della sua esistenza è un atto criminale verso la vita. Perciò ti puoi prendere qualsiasi racconto, qualsiasi barzelletta, qualsiasi cavolata, qualsiasi come vuoi chiamarla, diciamo, tal citazione.
2000 anni di cristianesimo, tra virgolette, e deriva tutto per colpa, diciamo, di questa figura che ha detto voi fate questo. E quello che è successo per 2000 anni dopo di lui è per colpa sua e per dettato per
ma no, lui non, lui non è esistito, c'è qualcuno che in un certo momento ha organizzato le cose per fregare gli altri. Man mano che metteva sulle cose.
Ma io le domando allora, chi è che ha detto che Gesù è esistito e poi in effetti non è esistito?
Chi aveva interesse nel dire che esisteva perché gli si aveva per i suoi scopi?
Ma lei è tanto sicuro di questo. Avranno un nome oppure un ambito queste persone, un'epoca in cui situarli?
I cristiani dalla loro prima manifestazione all'ultima manifestazione. Cioè, diciamo, speriamo che l'ultima manifestazione sia presto dei cristiani. Cioè.
Paolo, quello che sono gli apostoli.
Ma anche quelli che hanno scritto le prime barzellette per la Bibbia, o i primi pezzi inventati, fantasiosi.
Per esempio, non so, anche la Genesi, il Pentateuco.
Tutto, io sono radicale, ti dico tutto. Così non è neanche problema di scegliere, cioè nel senso che non c'è nulla da salvare.
Diciamo
2000 anni di spazzatura.
Gli ebrei, per esempio, il mondo ebraico, giudaico, ecco. Lei lo definisce in questo modo?
D'altronde tutto il monoteismo è così. cioè come sono gli islamici, come sono i cristiani, come sono i cattolici, come sono...
È una, cioè serve una barzelletta.
Ma la, se vuoi chiamarla barzelletta, se vuoi definire la verità...
Non voglio definire, è per capire, perché qualcuno potrebbe presumere che Luigi da Treviso, e mi chiamo, mi chiamo lei, mi arrepita, l'ho già detto come mi chiamo, no?
Sì, no, ma hai avuto un attimo di, hai avuto un attimo di coerenza, che finalmente non ti presenti con tuo nome e cognome, e questo te lo... Siccome l'hai avuto, io te l'ho riconosciuto, ti ho sentito parlare.
Però diversamente da lei, no?
Sì, no, vedi, io nel mondo in cui tu
sei... Mi dica il suo nome e cognome, dove abita, no?
Io mi chiamo Francesco Canegata e abito a Marostica.
Ma dove? Io ho detto via Cicogna 73.
Sì. Io ti do l'indirizzo casella postale 77.
Ah, bene, bene. Perché io sono stato denunciato da quella testa da caso che si chiama Ivano Dorizza, del movimento anticristiano di questa radio. Mi ha denunciato e ho pagato anche 300.000 lire, no? Come questo signore, no? Lo definisco come...
Sì, beh, comunque adesso...
Perché ha detto che i galli e le galline e i porci non esistevano in Palestina nel primo secolo, no?
Questo è un problema secondario. Se Ivano Lallaro ti hanno denunciato, non ha fatto bene. Hai pagato 300.000 e pagato poco, questo è pagare molto di più. Va bene, grazie dell'intervento, ciao.
Io mi sono esposto in questo modo.
Sì. Ecco, io purtroppo mi scuso qua con Giorgio, che gli ho fregato un po' anche di spazio, ma ho voluto lasciare lo spazio a questo fedele ascoltatore di Radio Gamma 5, e ringrazio Giorgio per la disponibilità dei minuti che gli ho rubato. E io saluto tutti quanti gli ascoltatori, ci sentiamo giovedì, mando la pubblicità e a giovedì prossimo, ciao.